Qual invece fu la prima chitarra importante di André Segovia?
Ce ne furono due. La prima la ebbe intorno ai 12 anni a Granada e la comprò, o io penso più probabilmente, l'ebbe in regalo da Benito Ferrer, che era il liutaio principe di Granada, il chitarrero più importante di Granada. E la suonò fino al 1913, quando andò, dopo aver già fatto un bel giro di concerti in Andalusia, nelle città più importanti dell'Andalusia, andò a Madrid per cercare il debutto nella capitale spagnola. Siccome era molto intelligente e molto accorto, era un grande psicologo, naturale, istintivo e quindi infallibile, capì che con quella chitarra, che aveva ancora nella parte inferiore della tavola il golpeador dei chitarristi di flamenco, difficilmente avrebbe vinto le resistenze, le diffidenze, le ostilità dell'ambiente musicale madrileno. E allora si presentò nella tienda, nell'atelier, nel laboratorio del più grande costruttore di chitarre dell'epoca, che era Manuel Ramirez. Lì il racconto è lungo e pittoresco, ma in sostanza lui gli chiese di noleggiare una chitarra, così come si noleggiava un pianoforte. Ramirez, sorpreso, non poté dire di no, perché se avesse detto di no si sarebbe messo su un piano di minor prestigio rispetto a quelli dei grandi fabbricanti di pianoforti e dei grandi negozi di pianoforti che gli strumenti li noleggiavano. Però capì che qualcosa non quadrava in quella richiesta, sentì, come dire, odore di bruciato e quindi lo portò dal negozio al laboratorio, all'atelier, e disse a Santos Fernández, che era il suo ufficial più importante, di tirar fuori quella chitarra, eccetera, eccetera. E quella chitarra era una chitarra riformata da uno strumento a 11 corde che era stato costruito per Antonio Jiménez Monjón, che era un po' spilorcio e cercava di squalificare la chitarra per tirare sul prezzo. Irritato, Ramirez aveva fatto riformare la chitarra trasformandola in esacorde, era venuto fuori questo prodigio e gliela diede a Segovia da provare. Dopo mezz'ora che questo qui suonava, Ramirez non gli regalò la chitarra, va di bene, perché lui era un commerciante, il commerciante non regala nulla. Gli disse: tienila e me la pagherai senza denaro. E se fosse vissuto più dei 4-5 anni che gli rimanevano da vivere, avrebbe raccolto. Ma comunque il nome divenne universalmente noto perché quel regalo fu una semina molto molto accorta, molto feconda, ecco.
Girardino, lei ha appena detto André Segovia è stato un grande psicologo. Sappiamo bene quanto contino non solamente le capacità musicali, ma anche le capacità umane in genere, no, di un personaggio che costruisce poi una sua carriera, in particolare come è stata quella di Segovia, lunga e ricca di avvenimenti clamorosi.
Sì, è chiaro che non avrebbe potuto diventare Segovia se fosse stato solo il Segovia chitarrista. Era anche, benché non avesse terminato il bacillerato, cioè le scuole medie, era anche un uomo che aveva letture profonde e finissime alle sue spalle, che sapeva scrivere con una prosa elaborata e con una grafia curiosissima che sembra un disegno. Ecco, ed era anche un grande conversatore. Quindi a qualunque livello lui si fosse relazionato, era in grado di trattare alla pari. Fosse stato col portinaio, fosse stato con il duca, lui aveva il livello linguistico colloquiale giusto, pronto per parlare. E non era un uomo facile, perché non defletteva dai suoi principi, ma aveva questa capacità di sintonizzarsi all'istante con il suo interlocutore. E questa è stata una chiave formidabile per il suo successo. Inoltre aveva un senso dell'umorismo molto fine, molto, come dire, francese, ecco, sì, ecco. E anche con questo era capace di rendersi simpatico laddove magari solo suonando sarebbe risultato invece, che so io, sì, bravo, ma nulla più. Lei sa che nella carriera concertistica non è importante essere invitati a suonare, ma essere re-invitati e ancora re-invitati. Quello nutre l'attività del concertista dal punto di vista professionale. Per quello non basta suonare bene, ci vogliono anche altre cose.
E nei primi periodi della vita di André Segovia, della vita concertistica, quella spesa soprattutto nelle grandi città della Spagna, dell'Andalusia, poi a Madrid, quali sono stati secondo lei i momenti decisivi?
Barcellona, a partire dal 1915, Barcellona era una città pilota dal punto di vista culturale, ecco, non solamente in campo musicale. Era la città spagnola più esposta agli influssi che venivano dall'Europa. Era una città in cui c'era una cultura wagneriana, ecco, e c'era una cultura già debussiana. Quindi Segovia fu capace di impressionare profondamente l'ambiente musicale barcellonese tra il 1915 e il 1918. Questo gli servì da trampolino per scalare poi i vertici delle gerarchie musicali a Madrid, ma di ritorno. Quando lui andò a Madrid la prima volta, nel 1913, sì, ebbe un successo, ma non, fu Barcellona che lo proiettò. E poi, da Madrid, ebbe la forza di ottenere risultati tali che lo proiettarono verso il mondo concertistico bonaerense sudamericano. Sa, andare a Buenos Aires allora era come andare in un'altra Madrid, ancora più ricca e ancora più vivace culturalmente. Quindi questa triangolazione Barcellona-Madrid-Buenos Aires fu la chiave e anche l'itinerario della sua fama nei paesi di lingua castigliana. Sì.